Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno carissimi amici di Radio Ma 5. Siamo nel giorno del venerdì, che i cristiani chiamano del venerdì santo, il giorno in cui muore Gesù sulla croce. Un giorno, potremmo dire, triste. Un giorno in cui sembra prevalere il male, sembra prevalere la morte sulla vita. Vorrei dire qualche parola su questo mistero della croce, su questa via, potremmo dire, della croce, interpellando anche alcuni autori spirituali. Ecco, quindi vorrei proprio presentare questa via della croce. L'uomo è sempre alla ricerca di ciò che è solido, durevole, efficace, vittorioso sul peccato e sulla morte. Il Cristo ha indicato con chiarezza una strada. In questo senso la Pasqua è un progetto di esistenza, un progetto per chi vuole vincere la caducità, il peccato e la morte. Non ogni via è infatti sottratta alla vanità, ma soltanto quella che ripercorre il passaggio aperto dal crocifisso. Solo una vita donata, il perdersi per ritrovarsi del Vangelo, solo una via donata conduce alla risurrezione. Una vita tenuta per sé non vince la morte, ma va incontro alla seconda morte di cui parla l'Apocalisse. Giustamente perciò i primi cristiani non separavano la croce dalla risurrezione, tant'è vero che chiamavano anche Gesù il crocifisso è risorto, la persona morta in croce è risorta, ma è risorta quella morte in croce per amore. Potremmo dire che la risurrezione giustifica la croce, e la croce indica la strada per risorgere. La croce, dunque, non è una premessa della Pasqua, ma ne fa parte. Ma che cos'è la croce? Occorre però recuperarne il senso genuino, non offuscato. La via della croce è la via dell'amore, è la via della donazione, non per conservarsi, conservazione di sé. La via della croce è un progetto di solidarietà, è una vita per. Questa è la via della croce, come appare dalle stesse parole di Gesù pronunciate sul pane e sul vino. Questo è il mio corpo spezzato per voi, questo è il mio sangue versato per voi. È una via potremmo dire fatta di ostinazione. Gli altri ti emarginano, ti tradiscono, ma tu resti solidale con loro, aggrappato ad una solidarietà che va oltre al rifiuto. La via della croce è la via della solidarietà, ad oltranza, come appunto il Cristo che morì per coloro che lo crocifissero. Ma la via della croce accetta la debolezza dell'amore, la debolezza della solidarietà. La via della croce non è soltanto la via del figlio dell'uomo che muore per noi, vittorioso sul nostro stesso rifiuto. È anche la via della fiducia nella libertà. Il Cristo non è sceso dalla croce per imporre il suo discorso con una schiera di angeli. Si è fidato della proposta. Anche se egli è il figlio di Dio e il suo discorso è così essenziale per la storia umana, talmente importante che addirittura su di esso che verrà giudicata la storia. Nonostante questo, Gesù non ha imposto il suo discorso, ma l'ha proposto. L'ha affidato al rischio della libertà dell'uomo. Ha voluto correre il rischio del rifiuto. Questa è la via della croce. Tutti si aspettavano un Dio proprio perché Dio imponesse a tutti il proprio discorso. Invece Dio ha proposto l'amore, accettandone fino in fondo la debolezza. Non è ancora tutto, manca, si direbbe, la cosa più importante. La via della croce è la via della risurrezione. Tutto questo è la Pasqua del Signore. Allora comprendiamo che non tutto è vanità. Alcune cose sono così solide come la roccia, l'amore, la solidarietà, una vita vissuta nel servizio come appunto la via di Cristo, la via della croce. A noi che siamo sempre in ricerca di ciò che ci può aiutare a dare luce, chiarezza, senso vero e durevole, gioia alla nostra esistenza, con tutti i suoi momenti bui e difficili, come la sofferenza, il rifiuto, l'emarginazione, la morte, il Cristo in questi giorni ci indica la strada con chiarezza, la strada della croce. In questo senso la Pasqua è un progetto di esistenza e di vita, non di morte. Un progetto per chi vuol vincere la caducità, il peccato, la morte, la noia. Solo la via della croce, quella aperta dal crocifisso, è sottratta alla vanità, alla caducità, alla banalità, alla superficialità. La via della croce è la via della Pasqua. Per questo che i primi cristiani, come già dicevo, non separavano la croce dalla risurrezione. La risurrezione giustifica la croce e la croce indica la strada per risorgere. La croce non è una premessa alla Pasqua, ma ne è una parte importante. La via della croce è la via dell'amore, una via di donazione, non di conservazione di sé. È la via della debolezza, la via dell'amore, della solidarietà. Tutto questo è la Pasqua del Signore. Questo potrebbe essere il mio augurio per voi. Vorrei ancora continuare prendendo spunto da Tonino Bello, uno scritto suo per la Quaresima del 1985. Tonino Bello invitava a vivere il tempo di preparazione alla Pasqua con un'attenzione molto particolare, quella di saper scegliere non la circonvallazione, ma la mulattiera del Calvario. Facciamo questo nostro questo suggerimento per arrivare a interrogarci e a inginocchiarci davanti alla croce di Gesù. Diceva Don Tonino Bello: la circonvolazione, come accade anche oggi, è ciò che permette di correre veloci accanto alla città, ammirandone ogni tanto il paesaggio, ma senza che vi si entri. La mulattiera, invece, è ciò che chiede maggior difficoltà e impegno per essere scelta e percorsa, ma è anche ciò che conduce ad entrare nella città, a vederne la vita, a scoprire i tesori. Nel caso del Calvario, la mulattiera è ciò che consente di arrivare a piedi, ai piedi della croce di Gesù, contemplare la sua croce e il suo dono d'amore grande, che essa racconta per ciascuno di noi. Come fare, però, a scegliere questa strada, questa mulattiera? Don Tonino Bello si domanda: quali sono le frecce stradali che invitano a rallentare per imboccare l'unica carreggiata credibile, quella che conduce alla vetta del Golgota? Nel rispondere a questa domanda andiamo a prendere aiuto dalla lettera per il tempo di Quaresima, nel quale il nostro Arcivescovo Mario ci invita, all'interno del percorso pastorale di quest'anno, a lasciarsi ispirare dall'inno della lettera ai Filippesi. A partire da questo, sembra, questo brano della parola di Dio, possiamo sottolineare tre inviti che ci vengono rivolti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Un secondo, umiliò se stesso facendosi obbediente. E un terzo, risplendete come astri nel mondo. L'invito ad avere sentimenti di Gesù significa aprire il cuore. La scrittura racconta di un Gesù che cammina per le strade della città, che attraversa, che incontra le persone. I sentimenti di Gesù sono quelli che di chi è disposto a rallentare il passo per aspettare chi è nella fatica. Potrebbe essere così anche questo nostro tempo di Quaresima, un tempo per riscoprire la bellezza dell'incontro con gli altri, in particolare con chi aspetta qualcuno che gli dia una mano o anche solo gli offra un sorriso. Il secondo invito ci chiede di soffermarsi sull'umiliazione e sull'obbedienza di Gesù e di lasciarci plasmare da questi atteggiamenti. Umiliazione e obbedienza sono parole forse troppo di moda, ma sono importantissime. L'umiliazione e l'obbedienza ci conducono alla libertà di lasciarci guidare nel cammino di questi giorni da quei gesti che la sapienza della Chiesa, la tradizione e la liturgia ci consegnano per entrare nel mistero della Pasqua. Scrive il nostro arcivescovo Mario: quanto la meditazione della passione del Signore ispira il mio modo di interpretare la vita e il mistero. Forse ciascuno può rivolgere a se stesso questa domanda e lasciare che la contemplazione del mistero, dell'umiliazione e dell'obbedienza di Gesù apra anche per noi strade più o meno nuove di riconciliazione e di conversione. Infine, il terzo invito: a risplendere come astri nel mondo. I racconti che abbiamo ascoltato in Quaresima sono stati tutti racconti di speranza. La testimonianza della Samaritana, la vita nuova di Lazzaro, il profumo dell'unzione di Betania che riempie la casa, lo spezzare del pane di Gesù nell'ultima cena. A chi si incammina verso la croce di Gesù è dato di conoscere questa speranza, di farne esperienza e di poterla raccontare nella propria quotidianità. Chissà che anche altri, vedendoci vivere così il tempo in questa particolare settimana, siano poi incoraggiati e incuriositi ad abbandonare la circonvallazione per scegliere la deviazione della mulattiera che conduce ai piedi della croce di Gesù. Vorrei ancora presentare la croce di Cristo come verità sul dolore. Nella sua vita terrena Gesù aveva messo al centro della sua attenzione il mistero della sofferenza. Davanti a lui sfilavano poveri, angosciati, persone colpite da mali morali, fisici, psichici. Per tutti aveva una parola e un gesto di speranza, proponendo così alla sua Chiesa di essere sempre accanto a chi soffre. Una delle grandi figure della letteratura spirituale e filosofica del Novecento è stata certamente Simone Weil, una donna di straordinaria intensità umana, di origine israelitica, impegnata nel mondo sociale e politico, vissuta lungamente in contatto con l'esperienza cristiana da cui fu affascinata, tormentata nei lager nazisti e autrice di opere folgoranti. In uno di questi suoi scritti la Weil osserva: «La sola fonte di chiarezza abbastanza luminosa per illuminare il dolore è la croce di Cristo. Non importa in quale epoca, non importa in quale paese, dovunque ci sia un dolore, la croce di Cristo non è che la verità». Queste parole ci invitano a portare il nostro viaggio all'interno del pianeta oscuro del dolore. Secondo le scritture, fino all'ultima tappa della Bibbia, quella del Nuovo Testamento. È significativo un fatto: il primo Vangelo che la Chiesa delle origini ha ordinato, esteso in forma compiuta, non è quello di Marco o di Matteo. Gli studiosi sono convinti che gli evangelisti hanno attinto a materiali preesistenti, a predicazioni e a scritti che erano stati diffusi nei primi anni dopo la morte di Cristo. Ebbene, uno dei primi testi fatti circolare era quasi certamente un racconto della passione della morte di Cristo, cioè una storia della sua sofferenza, aperta però alla luce della risurrezione. Diversamente dalle cosiddette vite degli eroi, molto popolari nel mondo greco e romano, il cristianesimo ha dato una prevalenza strana proprio alla sconfitta e alla tragedia del suo fondatore, più che non accentuarne i successi strepitosi. Ma già durante la sua vita terrena Cristo aveva messo al centro della sua attenzione proprio il mistero del dolore. Il Vangelo di Marco è quasi per metà un racconto del Cristo con i malati. C'è stato uno studioso della Bibbia che ha scritto: eliminare i miracoli di Gesù dai Vangeli sarebbe come immaginare l'Amleto dello Shakespeare senza Amleto. E i miracoli di Gesù non sono gesti spettacolari destinati a sollecitare applausi e successi, ma sono però gesti orientati piuttosto a liberare l'uomo dal male e dal dolore. L'emblematico di questa vicinanza del Cristo ai sofferenti è il suo atteggiamento nei confronti dei lebbrosi. Essi erano non solo dei malati, ma degli scomunicati. Secondo le prescrizioni ufficiali della legge biblica, dovevano vivere ai margini della città, isolati dal loro passato e da ogni affetto. Dovevano segnalare la loro presenza qualora sulla loro strada si fosse presentata una persona sana. La lebbra, infatti, era considerata, secondo la teologia dell'Antico Testamento, frutto di una colpa gravissima di cui diventava punizione ed espiazione. Gesù, invece, spazzando via tutte queste remore, non solo si avvia sulla strada di questi appestati, ma, ascoltando la narrazione di Marco, dice: Gesù, mosso a compassione, stese la mano, lo toccò, gli disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. Di fronte a un morbo che oggi potremmo comparare al grande incubo dell'AIDS, Gesù non si lascia coinvolgere in sofismi religiosi, come fanno purtroppo certi uomini di chiesa oggi. Non si lascia tentare di preoccupazioni artificiose di autodifesa, come fanno certi cristiani ben pensanti. Ma è pronto subito a condividere, a curare, ad amare. E così davanti a Gesù sfilano poveri, malati, angosciati, persone colpite da mali morali, fisici, sociali, psichici. Per tutti egli ha una parola, un gesto di speranza, proponendo così alla sua Chiesa di essere sempre accanto a chi soffre, anzi di considerare questi fratelli più piccoli la realtà più preziosa del Regno di Dio, considerare le ricchezze della Chiesa. Possiamo allora dire che in Gesù è Dio stesso che viene incontro all'umanità sofferente per liberarla dalla tirannia del male. Una liberazione lenta e progressiva, destinata ad approdare a quella città perfetta in cui dolore e morte non saranno più le cittadine privilegiate, ma da essa saranno espulse. Nel ritratto della Gerusalemme celeste è simbolo del mondo che Cristo ha inaugurato e che noi dobbiamo collaborare a costruire. L'Apocalisse ci offre questo profilo. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Per accedere a quella meta sperata, Cristo ha indicato limpidamente la strada ed è una via stretta di impegno e di donazione. Infatti, quando nella grandiosa scena del giudizio sulla storia dell'umanità tutti saranno davanti al Signore dell'essere e della vita, una sola sarà l'autorizzazione richiesta per entrare nella città della gioia: aver dato da mangiare all'affamato, aver dissetato l'assetato, aver ospitato i senza tetto, vestito chi aveva freddo, visitato i malati e i carcerati. Perché ogni volta che faremo queste cose a uno solo dei fratelli più piccoli di Gesù, l'avremo fatto a Lui. Così dice Matteo. Ma è interamente interessante studiare più accuratamente il modo con cui Gesù incontra, affronta e vince il male e la sofferenza. Vorrei terminare con una risposta degli interrogativi più angosciosi di fronte alla croce. Racconta Elie Wiesel nel libricino La notte che gli meritò anni fa il premio Nobel per la pace, che un tentativo di insurrezione nel campo sterminio dove lui, ragazzo, consumava la sua tremenda passione, portò a identificare come agitatori due prigionieri addetti alle cucine e con loro un adolescente, di età forse non diversa da quella dello scrittore. I tre vennero condannati all'impiccagione e tutto il campo dovette assistere all'esecuzione della pena. Di ritorno dai campi di lavoro, tutti furono costretti a passare davanti al triplice patibolo e guardare bene. Wiesel si accorse subito che mentre i due adulti erano già morti, il ragazzino si dibatteva ancora nello strazio dell'agonia. Contemporaneamente sentì dietro di sé la voce di un uomo che poneva incalzanti domande. Domande a Dio, in un certo modo domande su Dio. Domande che volevano sapere dov'è Dio in quell'inferno totale. Dio dov'era? Molti nostri fratelli ebrei, tra i pochi sopravvissuti al tunnel dei lager, hanno dichiarato liquidata l'esistenza di un Dio che non ha ascoltato, ha taciuto, ha abbandonato le vittime negli artigli sanguinari e sterminatori dei suoi figli. Davanti a quel patibolo l'uomo si è addormentato e si domanda: ma dov'è Dio? Ma anche nel ragazzo Wiesel ha udito una voce dentro di sé, forse fuori di sé, che rispondeva: ecco dov'è Dio, e lì in mezzo tra quei due che sono morti, è il piccolo che ancora si dibatte nella sua agonia. Lì c'è Dio. Il giovane ebreo sembra dunque aver colto in quel momento una presenza, che certo potrebbe essere la presenza di un'assenza. Quel ragazzino piccolo, impiccato, vittima innocente, solo nella sua pena assurda, abbandonato a una morte atroce, potrebbe costituire la peggiore accusa nei confronti di un Dio che osa essere latitante e lontano. Ma è inevitabile cogliere nell'identificazione che il giovane ebreo stabilisce tra Dio e quel piccolo innocente la sconvolgente potenza di una profezia alla quale Israele fedele si è tenuto legato fino al riconoscimento del Messia nel crocifisso. A noi resta il tesoro di una fede umile e spoglia nella regalità del Figlio di Dio, una regalità che vuole entrare in ogni piega della storia umana, anche in quelle da cui si penserebbe di poter solo fuggire. Una regalità che esprime la sua potenza a partire dal coinvolgimento totale nella sorte degli ultimi, delle vittime, dei bambini che patiscono violenze inaudite, di persone e popoli che non hanno voce nel consessi della mondanità. Una regalità capace di conquistare cuori anche lontani. La fede disperata del giovane ebreo che vede uccidere il suo coetaneo e pegno di una vita, di una via d'ingresso nei cuori e nella vita di tutti. Non attraverso seduzioni e concorrenze di regni terreni, ma nella scommessa globale della vittoria dell'amore sino alla croce e anche oltre la croce. Di fronte ad ogni dolore, di fronte ad ogni uomo che soffre, alla domanda: ma perché Dio non interviene? Dov'è Dio? Dobbiamo rispondere, la fede ci fa rispondere: Dio è in quest'istante, è quello che è presente in quella persona sofferente. Ero morente e mi avete accompagnato. ero ammalato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Ecco dove si trova il nostro Dio. Possa essere questo, in questa giornata particolare, tanto in cui noi celebriamo il mistero della morte di Cristo, avere questa certezza. Oggi Dio è particolarmente presente presso tutti gli uomini che soffrono, tutti gli uomini fragili, quelli che il Papa chiama gli scartati. Dio lo troviamo lì. E allora a tutte queste persone che sono in questa particolare situazione dico buona giornata, carissimo mio fratello, Signore Gesù, mio Padre e mia Madre Dio. Cerchiamo di vedere nel crocifisso di oggi, che forse andremo anche a baciare, vedere tutti i fragili della terra, gli uomini colpiti dalla sofferenza, dalla cattiveria, dalla vendetta. Il nostro Dio è loro stessi. Questo ci dice il Vangelo di Gesù. E allora, come dovremmo avere questa consapevolezza, come diceva Don Tonino Bello, in una chiesa in cui il parroco aveva messo il crocifisso in un posto un po' così disadorno dalla sacristia, un crocifisso che mentre si facevano dei lavori in chiesa sarebbe poi ritornato al suo posto, e aveva scritto sotto questo crocifisso un cartellino con questa frase: locazione provvisoria. E allora quando arriva il vescovo e va in sacristia, il vescovo era Tonino Bello, il parroco prontamente a dire: guardi, è un posto che è provvisorio. Il vescovo guarda e dice: no, lascia la scritta posto provvisorio a questo crocifisso, ai piedi di questo crocifisso, ma lascialo sempre così, perché la croce, perché il crocifisso, perché Gesù morto è provvisorio. Solo chi muore come muore Gesù sarà degno della risurrezione. Allora tutti voi auguro di essere degni della risurrezione, perché portate la croce nella vostra vita, fatta di incomprensioni, fatta di fatiche, fatta di dolori fisici, fatta di incapacità, fatta di peccato. La croce che noi portiamo è il passaggio per una vita vera, una vita eterna. Buona Pasqua a tutti quanti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.